Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Giambattista Cadoppi, che ha scritto un bellissimo libro per parlarci dello Xinjiang, la regione dove vivono gli Uiguri, e per andare un po' a sfatare la mitologia occidentale sul genocidio in corso e sulle persecuzioni del governo cinese nei confronti della popolazione uigura. Inoltre, nel libro viene sviscerato, a mio avviso molto bene, anche la questione che riguarda il rapporto tra governo cinese e religione, e quindi anche la religione islamica, dove ci sono appunto dei passaggi interessanti. Ma di questo parleremo con l'autore, a cui lascio subito la parola. Ciao Giambattista, inizia col presentare il tuo libro, l'editore, e poi ti vorrei fare un focus, cioè rispondimi anzi da subito su un focus più specifico. Come sta gestendo gli investimenti il governo cinese nella regione dello Xinjiang? Cioè, se uno parla di genocidio e persecuzione, si pensa immediatamente a un'area periferica, marginalizzata, non curata. Invece la Cina sta facendo un'altra politica, mi sembra di capire. A te.
Beh, intanto il libro è pubblicato da Amazon ed è disponibile in tre versioni: Kindle, cartaceo e con la copertina rigida, dal costo variabile tra i 9 e i 19 euro. Allora, il titolo è Uiguri, una guida alla verità. Il perché di questo titolo, il sottotitolo è Riflessioni sullo Xinjiang tra via della seta e sogno cinese. Ecco, volevo specificare il titolo, cioè la guida alla verità deriva da un testo tradizionale uiguro che tra l'altro ha rischiato anche di scomparire a proposito di genocidio culturale. Ed è stato salvato proprio dagli investimenti della Cina anche nella cultura uigura. E quindi questo qua è molto importante. Io inizio il libro appunto con una citazione di Ivo Andrić sulla verità e comincio sul fatto che la verità di cui parla il mio libro non è quella diffusa da tutti i media occidentali, cioè la verità alla Joseph Goebbels. Ecco, adesso andiamo sul fatto degli investimenti cinesi. Il diritto allo sviluppo, bisogna dire, è uno dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo. Quindi i diritti umani cominciano proprio dal diritto allo sviluppo. Quindi lo stesso ONU esorta gli stati a mettere in piedi, a formulare adeguate politiche nazionali di sviluppo. Cosa ha fatto la Cina nello Xinjiang? Beh, lo Xinjiang è una regione che cresce a ritmi vertiginosi, molto più alti di quelli della stessa costa. In un primo tempo la Cina si è sviluppata sulla costa perché lì c'erano già le infrastrutture che potevano permettere, ad esempio, alla Cina di commerciare, i porti, ad esempio, o gli aeroporti, che potevano permettere di commerciare con i paesi del mondo. Poi, proprio seguendo la teoria di Deng Xiaoping, secondo cui le regioni che si sviluppano prima poi devono aiutare le regioni rimaste indietro, in un secondo tempo si è passata al cosiddetto Go West, no? Lo sviluppo di queste regioni originariamente considerate periferiche. Lo Xinjiang è uno dei paesi, è una delle regioni che oggi si sviluppa di più. Ad esempio, nel 2021, in pieno virus pandemico, si è sviluppata del 7% e comunque tiene sempre una media negli ultimi anni superiore a quella a quella della media nazionale. La qualcosa non si addice a un paese che tiene addirittura la gente nei campi di concentramento o addirittura la vorrebbe sterminare. Perché in questo caso si dovrebbe assistere a una caduta verticale dell'economia. Prima della Repubblica Popolare Cinese, l'economia del Xinjiang era un'economia naturale, con l'agricoltura e l'allevamento di bestiame. Insomma, l'industria era sottosviluppata, non esistevano né ferrovie, fabbriche o miniere d'avanguardia, le carestie peraltro erano piuttosto frequenti. Dopo che nel gennaio del 2000 Pechino ha lanciato la campagna del Go West, la regione è praticamente rinata. Il reddito disponibile pro capite tra il 2014 e il 2019 nello Xinjiang è aumentato costantemente, per i residenti urbani con una crescita attorno all'8,6, per quelli rurali addirittura del 9%, e quindi anche da questo punto di vista insomma non si può dire che si facciano queste cose per un paese in cui o si sta sterminando la popolazione secondo diciamo le narrazioni occidentali, oppure si tiene schiava la popolazione.
Senti Giambattista, scusami sì. Se ti interrompo, perché hai citato la propaganda occidentale e proprio su questa vorrei fare un focus. La questione del cotone dello Xinjiang, boicottato da alcuni noti marchi della moda di massa occidentali, poi anche da altre catene che utilizzano cotone e via dicendo, ecco, ti va di approfondire un attimino la questione di questo la storia di questo boicottaggio e la realtà poi sul cotone dello Xinjiang, perché lì si parla di manodopera schiavile, se non sbaglio.
Sì, beh, la retorica sulla schiavitù della manodopera in Cina è precedente alla questione del cosiddetto genocidio nello Xinjiang. Sostanzialmente in Occidente la narrazione principale durante gli ultimi 30 o 40 anni, insomma, da quando la Cina stava emergendo, è che la Cina avrebbe attirato degli investimenti dall'Occidente solo per la manodopera mal pagata o addirittura schiavizzata. Questa è una retorica che va avanti da molto tempo, però è una retorica, insomma, che è abbastanza fragile. Tra l'altro, bisogna dire che c'è un paese in Occidente in cui esiste la schiavitù e sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ancora nella Louisiana, per altre tre stati è stata abolita in un referendum recente, c'è ancora la schiavitù per quanto riguarda i prigionieri. I prigionieri devono lavorare devono lavorare gratuitamente per lo Stato, e questo qua è un tipo di schiavitù. Infatti l'ironia che spesso fanno i cinesi sulla questione del lavoro schiavizzato nello Xinjiang è che loro lo raffrontano, insomma, con lo schiavismo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è stato un paese che praticamente ha avuto la schiavitù fino alla seconda metà dell'Ottocento e continua tuttora. I vecchi paesi della tratta degli schiavi accusano la Cina della schiavitù, un sistema che non è mai esistito storicamente in Cina. Ecco, questo è la La questione del cotone.
Ah sì, esatto.
La questione del cotone è che praticamente non hanno fatto i cinesi, hanno, siccome che precedentemente la manodopera veniva presa dagli stati limitrofi, hanno cercato di coinvolgere la popolazione uigura nella raccolta del cotone, ma oggi la raccolta del cotone è per il 90% automatizzata e quindi gli schiavi che raccolgono il cotone sono i trattori John Deere, che tra l'altro cioè americani peraltro, che però vengono costruiti anche in Cina, e quindi questa schiavitù veramente fa abbastanza ridere.
Senti, ma una delle voci principali della propaganda anticinese in Occidente è Radio Free Asia, di cui tu parli molto nel libro, cioè nella prima parte ne parli estesamente. Ti va un pochettino di dirci che cos'è Radio Free Asia?
Sì, Radio Free Asia è un network. Esiste anche Radio Free, Radio Europa Libera, eccetera, eccetera, e Radio José Martí, eccetera. Fa parte di questo network, di questi network che sono nati con la Guerra Fredda, su ovviamente finanziamento della CIA, e anche finanziamento del governo degli Stati Uniti, e quindi hanno questa funzione di essere la voce della propaganda americana in Cina, e sono tra i maggiori diffusori delle fake news riguardo appunto al Turkestan orientale, come lo chiamano loro, e questa è una parte, diciamo, della propaganda americana. La propaganda americana si è basata anche sull'istituzione che è la fondazione anticomunista, fondazione per le vittime del comunismo, che è una organizzazione nata, tanto per rimanere nell'attualità, da dei bandieristi ucraini, quindi dei fascisti ucraini, e che hanno finanziato questa organizzazione. Il principale diciamo propagandista di tutto il racconto occidentale sullo Xinjiang è Adrian Zenz, il quale è un fondamentalista evangelico tedesco, il quale, insomma, che è antiabortista, contrario alla maternità consapevole, eccetera, eccetera. E quindi, tra l'altro, la cosa, diciamo, un po' scandalosa è che costui viene addirittura sostenuto da alcuni organi della, diciamo, di media della sinistra radicale americana, come Democracy Now.
È un classico, dico questo.
Cioè, i liberal praticamente sono andati alle crociate. Tra l'altro, una cosa un po' curiosa è che Daryl Byler, che è quello che praticamente corregge gli articoli di questo Zenz, che appunto è uno di estrema destra, questo Daryl Byler ha scritto sotto falso nome per un per un sito di addirittura di maoisti, no? Però l'ha scritto sotto falso nome, perché lui ovviamente, se scrivesse col suo nome, si capirebbe che è una che è pagato da una di quelle istituzioni, come il Wilson Center, che è finanziato dai banchieri di New York. Quindi dal punto di vista della credibilità come comunista, cioè, certo, è abbastanza discutibile, diciamo. Sono certo. I comunisti del Dipartimento di Stato, ecco.
Giambattista, ti chiedo più che altro un'opinione, perché la riflessione che stavo facendo è che paradossalmente l'Occidente adotta per gli uiguri la definizione di genocidio, quando insomma tu nel tuo libro ad esempio spieghi bene che poi lo spiegherai in una domanda che ti faccio dopo, ma insomma i famosi campi di lavoro non sono dei campi di lavoro, che la popolazione uigura sta demograficamente non sta andando incontro ad un abbattimento e quant'altro. Ecco, diciamo, non trovi un po' curioso il fatto che l'Occidente insista, le autorità occidentali insistano a negare il genocidio in corso a Gaza da parte del governo israeliano, mentre definiscono come genocidio quello in Xinjiang, che non ne presenta nessuna caratteristica? Cioè, il genocidio appunto dovrebbe esserci una campagna di distruzione sistematica dei costumi, della religione, della cultura, della lingua, della popolazione, e questo non sta avvenendo, cioè non si viene perseguitati in quanto uiguri, non c'è nessuna persecuzione di questo tipo in Xinjiang su base etnica. Ecco, la domanda che ti faccio è: secondo te perché un uso così strumentale del termine genocidio?
Allora, innanzitutto Blinken è andato in Cina ieri e ha tirato fuori ancora la questione del genocidio. Io credo del genocidio uiguro. Io credo che più che si andrà avanti nel genocidio vero, che è quello di Gaza, più parallelamente si cercherà di deviare l'attenzione su un genocidio inesistente. Genocidio che Jeffrey Sachs, che è un famoso economista, insomma, ha detto che il Dipartimento di Stato americano è riuscito a trovare un solo nome di uno, tra l'altro, morto in carcere. I cinesi dicono di morte naturale, e gli americani non sono riusciti a contestare peraltro neanche questa affermazione, e questo qua è l'unica vittima del cosiddetto genocidio uiguro, no? E il problema è che il genocidio, diciamo, alcune caratteristiche fondamentali che devono essere rispettate per definire effettivamente perché una cosa si debba definire effettivamente genocidio. Però l'altra questione su cui sul perché insistono sulla questione del genocidio è che mentre appunto si consuma un genocidio reale a Gaza contro una popolazione prevalentemente musulmana, quasi esclusivamente musulmana, l'Occidente prende di mira la Cina per il genocidio uiguro, che è strettamente legata all'incredibile successo della lotta della povertà in Cina, frutto appunto di un eccezionale sviluppo che ha portato la regione a passare in breve tempo dalle carovane dei cammelli ai treni ad alta velocità. Questo storico risultato nella lotta dei diritti umani ha scatenato contro la Cina il complesso militare, industriale, mediatico e accademico americano e occidentale. Ormai il complesso militare industriale, già denunciato dal presidente Eisenhower nel 1960, è altrettanto pericoloso di quello militare industriale nel promuovere guerre più o meno fredde. Questo è uno dei motivi per cui scrivo nel libro, il liberalismo degli ultimi giorni, che è la cultura dominante dell'impero anglo-americano e i suoi vassalli, potrebbe trasformarsi anche in un fascismo con caratteristiche americane. La situazione dello Xinjiang non corrisponde a nessuno degli elementi con cui fu definito dall'ONU all'inizio degli anni 50 il genocidio. Io recentemente ho proprio partecipato a una conferenza in Bielorussia sul genocidio bielorusso, che non è un genocidio cosiddetto perché un terzo della popolazione lì è stata effettivamente distrutta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Questo è un genocidio vero. Il genocidio falso è appunto quello di un paese che si sta sviluppando. La popolazione è praticamente quadruplicata da quando i comunisti hanno preso il potere in Cina. Quindi di che genocidio stiamo parlando? Tra l'altro il piano B, diciamo, del genocidio è: vabbè, non ci sarà il genocidio nel senso della diminuzione della popolazione, ma c'è il genocidio culturale. Ma il genocidio culturale è spesso c'è quando diminuisce la popolazione. Genocidio culturale c'è stato nei paesi anglosassoni, cioè negli Stati Uniti con i nativi, in Australia, eccetera, in Nuova Zelanda, con i nativi che sono effettivamente diminuiti di numero nella popolazione e quindi qui è scomparsa anche di fatto la loro cultura.
Certo, cioè, giustamente tu dici non è come è avvenuto ad esempio in Nord America, dove sono arrivati gli europei e hanno ammazzato tutti nel corso di qualche decina o centinaio d'anni, ma la situazione è ben diversa. E, senti, ti faccio una domanda invece che riguarda i rapporti tra il mondo arabo-musulmano e la Cina, perché in realtà poi la Cina, nonostante l'Occidente vada a soffiare su questa rivalità, su questa inimicizia, vada a gonfiare l'aspetto, diciamo, più anche religioso di questo genocidio, no? Mettendo quindi in ballo il rapporto tra persecuzione religiosa e socialismo cinese, e quindi un'incompatibilità di fondo tra un partito comunista al governo e la libertà di culto e quant'altro. Ecco, la domanda che ti faccio è: ma perché poi però i governi arabi in realtà non hanno adottato nessuna misura contro la Cina, anzi hanno addirittura elogiato il modello cinese di lotta all'integralismo? E poi, se ti va, di farci anche un piccolo focus su quelli che sono i presunti campi di lavoro, campi di prigionia nello Xinjiang, perché poi in realtà tu nel libro spieghi come funzionano, e onestamente a me sembrano i normali corsi di lingua che qualsiasi paese, cioè lo fa la Svezia con gli immigrati e diciamo che è un modello di democrazia, insomma, no? Quindi se ti va un po' di spiegarci come funziona questo aspetto.
Sì, beh, il... diciamo che nel giardino delle tribù occidentali si parla di genocidio nello Xinjiang, mentre proprio tra i popoli musulmani che hanno subito le guerre dell'imperialismo americano, perché l'imperialismo americano è intervenuto in Afghanistan, ha fatto un sacco di morti, e il risultato dopo 20 anni è che i talebani sono stati sostituiti con i talebani. Ecco, quindi la situazione è rimasta la stessa, un paese è stato distrutto, e quindi sanno bene l'Iran, un altro paese che sa bene che cosa voglia dire l'intervento dell'imperialismo americano, i palestinesi anche, la Siria pure. Quindi questi paesi hanno un'ottima opinione della Cina. La Cina è stata invitata come ospite d'onore alla conferenza islamica, che è la più grande organizzazione a livello mondiale dopo l'ONU, quindi è l'ospite d'onore addirittura. Ma in effetti gli Stati Uniti cercano di denigrare il modello Xinjiang, perché il modello Xinjiang ha portato questo paese a essere questa regione a essere una regione di grande, abbiamo detto, di grande sviluppo economico e culturale, perché dal punto di vista della cultura, diciamo, addirittura il livello di istruzione nello Xinjiang oggi è leggermente superiore a quello della media cinese. E quindi questo paese che cresce può essere un esempio per i paesi islamici vicini, perché è circondato da paesi islamici: Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan. Quindi questo paese, lo Xinjiang, è un esempio. Poi io vorrei anche accennare alla questione geopolitica. Perché accanirsi contro lo Xinjiang? Ma perché attraverso lo Xinjiang passa la via della seta terrestre, che è quello che è sempre passata storicamente, la via della seta dallo Xinjiang. E quindi, tra l'altro, tutti i treni ad alta percorrenza che attraversano la Russia, la Bielorussia, per arrivare in Scandinavia e anche in Europa, passano dallo Xinjiang. E quindi questo è una delle cose che gli americani devono interrompere: l'impero del caos, perché gli americani devono creare il caos per impedire agli altri di svilupparsi. Ecco, questo è una delle questioni. Ah, sulla questione dei campi.
I campi, perché quello poi è uno dei punti cardine di questa accusa.
Sì, i campi, praticamente cosa hanno fatto? Hanno, per risolvere la questione del terrorismo, è stato terribile, sono stati migliaia di morti, e la Cina ha puntato sullo sviluppo. Xi Jinping ha parlato di intervento olistico, cioè di intervento, diciamo, su vari fronti contemporaneamente: il fronte dello sviluppo, il fronte fondamentale, il fronte dell'istruzione, un altro fronte fondamentale. Poi c'è stato il problema, due problemi, che però sono legati tra di loro. Il problema della formazione professionale, perché perché gli uiguri da questo punto di vista erano piuttosto carenti, e dall'altra parte il problema della lingua. Cioè, se vuoi trovare lavoro in Cina, devi sapere il cinese. Questo è ovvio, ma nello stesso Xinjiang, perché nello Xinjiang gli uiguri sono il 45% della popolazione, però le zone più industrializzate dello Xinjiang sono le zone al nord, dove c'è una popolazione mista, dove ci sono tagiki, uzbeki, kazaki, han, ui, eccetera. Tutti hanno lingue diverse, però la lingua franca è quella cinese. Quindi ovviamente, come si fa anche in Italia con gli stranieri, bisogna insegnargli soprattutto l'italiano. E quindi anche lì bisogna insegnargli il cinese per trovare l'occupazione. E quindi corsi di cultura, di lingua e di cultura cinese, e in secondo luogo prepararli professionalmente per diciamo, per arrivare a un lavoro. Questi college, si può dire, che sono stati definiti dei campi di concentramento o delle carceri.
Poi ho capito bene dal tuo testo, sono corsi serali, cioè non è uno spazio dove sono rinchiusi tutto il giorno, se ho ben inteso, o sbaglio?
In alcuni casi sono effetti dei corsi serali, comunque limitati nel tempo. Senz'altro, ma ormai questa è storia passata, perché hanno fatto questa per un paio d'anni questi corsi in cui si alternavano delle persone anche in istituti, in istituti in cui rimanevano durante la settimana e potevano andare a casa nel fine settimana, quindi dei campi di concentramento un po' strani, no?
Diciamocelo tutto, perché poi tu questa storia nel libro la racconti, anche io che seguo molto la Cina, questa cosa la sapevo molto superficialmente, spieghi bene che la Cina ha subito molti attentati con molti morti negli ultimi 20 anni da parte del terrorismo islamico, e che in realtà dal momento in cui la Cina ha applicato questa strategia gli attentati sono sostanzialmente annullati, irrisori. Cioè tu dici bene che nel 2017 il fenomeno quasi scompare con zero vittime, e questo ovviamente per un paese è un successo, anche alla luce del fatto che non c'è nessuna condanna da parte della comunità araba, della comunità musulmana, è sostanzialmente un successo su tutta la linea. Perché poi fa ridere se uno pensa al paradosso degli Stati Uniti di Trump, che negli stessi anni invece mettevano i paletti di accesso, rendevano più difficile l'accesso a chi era nato in determinati paesi piuttosto che in altri ancora, no? Per cui io avevo un amico di genitori italiani, ma nato in Algeria, perché il padre in quel momento lavorava in Algeria, che aveva dei problemi a entrare negli Stati Uniti perché era nato in Algeria. Cioè delle cose veramente ai limiti del paradosso, era, cioè, una roba che se non fosse da piangere, cioè viene da ridere se non ci fosse da piangere, no?
Sì, sì. Sì, beh, ne accenno anche nel libro questa faccenda di Trump, ma appunto il paese più islamofobo del mondo è quello che aiuta Israele a sterminare diciamo i palestinesi, però gli diventa di cuore tenero con i musulmani dello Xinjiang. Fa abbastanza ridere la cosa, e no, è una, sì, è proprio propaganda a livello più basso, diciamo, da questo punto di vista. E gli attentati nello Xinjiang sono stati terribili, sono iniziati nel 1990 e, come dici te, praticamente l'ultimo attentato è stato fatto nel 2016. Poi con questa diciamo politica, che è quella di colpire duro contro i terroristi, ma tutto il resto della popolazione andava in un qualche modo reindirizzato verso obiettivi che favorissero l'aumento del livello di vita e il livello di istruzione. Con questa politica è stata una politica di grandissimo successo, ed è stata una politica che è stata presa anche, come esempio per la deradicalizzazione in tutti gli altri paesi. Però, ad esempio, nel Kazakistan, in cui sono state fatte le stesse cose, secondo i giornali americani, i cosiddetti campi del Kazakistan era una specie di Disneyland, no? Mentre quella della Cina era
la persecuzione
a livello di Auschwitz, ecco, certo.
Va bene. Senti Giambattista, io ti ringrazio, ci hai aiutato sicuramente a chiarire molto questo quadro su questo fenomeno. Consigliamo assolutamente di andare ad acquistare il tuo libro, che insomma può aiutare i nostri, dove queste tematiche sono affrontate ancora più nel dettaglio, chiaramente. E io inoltre, insomma, sottolineo questo quasi il paradosso assurdo che Blinken si reca in Cina e parla di genocidio per gli uiguri nelle condizioni che abbiamo appena descritto, però poi le autorità statunitensi tacciono completamente o comunque fanno melina su quello che sta nel frattempo, ahimè, tristemente accadendo a Gaza. Ringrazio Giambattista, ringrazio tutti quanti i nostri spettatori che ci hanno seguito pazientemente, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale perché Ottolina vive anche grazie al vostro aiuto, quindi iscrivetevi anche al nostro canale in inglese e seguiteci sui social. Ciao e alla prossima!
Bene, vi saluto anch'io e grazie a tutti gli Ottoliner che ci hanno seguito.